SBS Italia.
La nostra ospite questa mattina è Vilma Melchiori, alla quale diamo subito il buongiorno e il benvenuto su Radio SBS.
Buongiorno a voi. Sono qui in Australia di ritorno da una esperienza in Antartide perché faccio parte del PNRA, che è il Programma Nazionale di Ricerca in Antartide, che è un programma governativo italiano finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca e che è attivo in Antartide fin dal 1985. Questo programma viene attuato da due enti italiani, il CNR, che è il Consiglio Nazionale per le Ricerche, che si occupa del coordinamento scientifico, cioè praticamente coordina tutti i progetti scientifici che fanno parte poi delle spedizioni antartiche. Mentre ENEA è l'altro ente, quello al quale io appartengo, che è l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. L'ENEA ha il compito di programmare e pianificare tutta la parte logistica delle missioni e selezionare il personale logistico. È un compito molto importante perché al di là appunto delle ricerche scientifiche, che sono il primo obiettivo della nostra presenza in Antartide, senza tutto il supporto logistico non ci sarebbe scienza. Diciamo che oltre alla bella esperienza antartica, il risvolto positivo è anche quello che transitando per l'Australia io mi fermo a trovare i miei figli che vivono qui ormai da quasi un decennio, e per cui insomma anche questa è una buona occasione per riprendere un po' di famiglia.
Facciamo un passo indietro. Come è giunta a questo ruolo? Ci parli un po' di lei.
Ma diciamo che partendo da molto lontano, io ho iniziato a lavorare in questo ente, all'ENEA, nel team delle pubbliche relazioni e facendo, diciamo, tra virgolette, divulgazione scientifica, poiché mi occupavo di portare i gruppi, i visitatori italiani e stranieri a visitare i nostri laboratori, perché l'ENEA è un grosso centro di ricerca che ha più sedi e quella più grande è proprio quella della casaccia dove io abitualmente lavoro, ed è un centro dove ci sono laboratori di diversa natura, dove si fanno ricerche a 360 gradi. Da lì, col passare degli anni, diciamo che poi ho cambiato i miei obiettivi e sono finita a lavorare nel gruppo dell'Unità Tecnica Antartide.
E adesso parliamo dell'Antartide. Mm-hmm. Questo immenso continente abitato soltanto da alcune centinaia di studiosi e personale di sostegno. L'Italia, sappiamo, da molto tempo ha interessi in Antartide, nonostante geograficamente sia molto lontana, e conosciamo, abbiamo conosciuto anche qui a Radio SBS alcuni scienziati che hanno vissuto questa avventura. Lei è da poco tornata dall'Antartide. Innanzitutto può raccontarci l'ambiente che ha trovato, perché lei giustamente è stata nel semestre estivo, sì, che quindi è quello meno problematico per clima, luce, eccetera.
Esatto, sì, io infatti sono stata alla base Mario Zucchelli, che è la base italiana costiera, che ha delle condizioni climatiche molto, molto più dolci rispetto all'altra base italiana, italo-francese per la verità, perché è cogestita con la Francia, che invece si trova sul plateau antartico a 3.233 metri di altitudine e ovviamente con condizioni e temperature molto diverse. La base Concordia è arrivata nell'inverno antartico fino a meno 90 gradi centigradi e in estate sta sui meno 40, meno 45. La base Mario Zucchelli, dove io sono stata adesso, diciamo che raggiunge nel picco estivo, perché ecco, la differenza tra le due basi è che la base Concordia è permanente, è aperta tutto l'anno, mentre la base Mario Zucchelli è aperta soltanto nell'estate antartica, per cui da metà ottobre a metà febbraio, e in questo periodo le temperature vanno dal meno 10 al più 5. Diciamo che la vita in Antartide, almeno nella base che io ho conosciuto, è una vita molto intensa, molto frenetica, perché in pochi mesi, cioè in soli 4 mesi, ci sono da fare tante cose, sia dal punto di vista logistico che da quello scientifico, per cui ci sono molti progetti che debbono essere supportati, sostenuti dalla logistica e ovviamente cercando di portare a casa dei risultati.
Spieghiamo agli ascoltatori che cosa accade quando l'aereo atterra appunto in Antartide e poi cosa succede? Si apre il portello, chi la viene a prendere, come viene trasportata alla base?
Ma intanto diciamo che c'è un primo gruppo di apertura che parte atterrando presso McMurdo, che è la base antartica americana, poiché da noi ancora non è pronta la pista. Questa pista verrà poi preparata dai primi che arrivano, è una pista su ghiaccio, su pack marino, e pertanto diciamo che nel momento in cui è pronta la pista può atterrare lì proprio davanti alla nostra base anche un nostro aereo. Di solito per 20 anni abbiamo avuto una compagnia aerea sudafricana che faceva trasporto di persone e cargo, ma da quest'anno non c'è più questa compagnia e in pochissimo tempo la nostra direzione ha dovuto affannosamente trovare altri mezzi per arrivare. E è stato trovato un aereo australiano, un Airbus, per cui quando io sono arrivata nella maniera più comoda, diciamo, perché sono arrivata con un Airbus che ha atterrato molto tranquillamente davanti alla base, e lì ci sono, ovviamente c'è tutto uno staff addetto alla sicurezza, per cui ci sono vigili del fuoco, un'ambulanza e tutto il personale che deve accogliere le persone e scaricare l'aereo, eccetera.
Come ci si adatta ad un cambiamento di clima? Ma soltanto di clima sarebbe dire poco, perché bisogna cambiare abitudini, bisogna cambiare comportamento, bisogna dimenticare alcune comodità. Come ci si adatta a questa nuova vita in Antartide? Quanto tempo ci vuole? Perché uno pensa il viaggio è lungo, generalmente parlando, un paio di giorni di jet lag e poi comincio a fare quello che devo fare. Nel vostro caso, insomma, le complicazioni sono forse di più.
Ma diciamo, sempre facendo le dovute differenze tra le due basi e parlando di Mario Zucchelli, non è così scioccante il cambiamento, perché comunque le condizioni sono sopportabili, visto che tutto il personale è attrezzato con indumenti adeguati, e, per cui insomma il freddo è relativo, si sente poco. All'interno la base è anche troppo riscaldata, per cui non ci sono certo problemi di questo tipo. Ci si deve adattare, è vero, alla convivenza con tante altre persone, perché la base comunque non è grandissima, può ospitare tra il corpo centrale e i corpi esterni, può ospitare fino a 120 persone, ma si consideri che si è in 4 persone per camera, in camere non grandissime, ma si vive un'atmosfera molto amichevole, molto gioiosa, tutto sommato, nonostante il lavoro duro che si deve fare. E tra l'altro abbiamo dei cuochi molto bravi che cercano poi di accontentare tutti i palati, cucinando anche troppo di tutto. E quest'anno ad esempio avevamo due chef siciliani che ci hanno fatto delle cose veramente buonissima.
Anche perché sappiamo che con temperature così basse occorre mangiare di più, perché insomma non stiamo a spiegare che cosa sono le calorie e perché si chiamano così, ma insomma c'è bisogno di mangiare.
No, sicuramente, specialmente chi lavora all'esterno, comunque con il freddo consuma molte energie, per cui deve essere sostenuto in maniera adeguata. Chi invece lavora all'interno, come me ad esempio, ha bisogno di molto meno, ma poi davanti a quei piatti non si resiste in ogni caso.
Lei sicuramente prima di partire avrà già preparato un programma d'azione, le cose che bisogna fare, le cose che bisogna organizzare. Una volta giunta in Antartide, può raccontarci una giornata tipo o una settimana tipo?
Diciamo che quando si arriva lì, ecco, per me quest'anno è stato tutto abbastanza nuovo, devo dire, ma con l'aiuto del capo spedizione, dello station leader, è stato tutto abbastanza semplice, perché bastava chiedere e lui dava, diciamo, le direttive giuste. La giornata tipo si lavora praticamente dalle 8 di mattina fino alle 7 e mezza del pomeriggio. Questa è la giornata normale di lavoro, salvo che poi per qualunque necessità si deve lavorare in qualunque momento, insomma non ci sono...
Non si timbra momenti. Il cartellino.
No, esatto, non si timbra il cartellino, ma si è disponibili in qualunque momento. Le cose da fare sono tante, perché collaborando con il capo spedizione ci si doveva occupare sia dei movimenti degli aerei, di segnare le presenze, gli arrivi, le partenze e tutto questo, diciamo, poi ha diversi risvolti, sia riguardo alla sicurezza, riguardo al cibo, riguardo all'allestimento degli alloggi. Poi c'è lavoro tipico di una segreteria, con le persone che vengono e chiedono qualunque cosa, e bisogna dar retta un po' a tutti, insomma.
Una curiosità: se ci sono dei fumatori fra gli scienziati, c'è una stanzetta dove possono fumare, oppure li spedite fuori come ormai accade in qualunque luogo di lavoro?
No, l'idea sarebbe di spedirli fuori così che smettano, ma in effetti sì, c'è una sala fumatori che è sempre abbastanza fumosa, appunto, e gremita, per cui diciamo che vengono accontentati in qualunque loro bisogno, ecco. Si cerca di farli smettere, ma è impossibile.
Ci sono stati dei momenti, non dico di allarme o di allerta, ma di difficoltà che può condividere con i nostri ascoltatori?
Ma quest'anno, prima che io arrivassi, me lo hanno raccontato dopo, sì, c'è stato un incidente che è rientrato fortunatamente subito, cioè un mezzo, siccome, ecco, come ho premesso prima, ci si muove su pack marino, che è spesso circa 2,5 metri. E però, vista la stagione abbastanza calda quest'anno, si erano formate delle crepe comunque, e questo mezzo praticamente è finito su una di queste crepe, e fortunatamente è rimasto in bilico, non è affondato, è stato poi subito recuperato, per cui insomma tutto è finito bene.
Parliamo adesso della fauna. Allora, chiariamo per l'ennesima volta che gli orsi bianchi sono al polo nord, i pinguini sono al polo sud.
Esatto.
Che tipo di animali riuscite a vedere? Certamente non è quello il vostro compito, ma immagino che un'occhiata alla fauna la diate anche voi.
Sì, sicuramente. A parte il fatto, sì, che la fauna antartica è oggetto di studio, per cui lì senz'altro c'è chi convive giornalmente con foche, pinguini e altri animali. Ho avuto anch'io la fortuna, diciamo, di fare un'escursione, di andare a vedere una pinguinaia. E devo dire sì che è un'esperienza abbastanza interessante. Poi ci sono, come dicevo, coloro che studiano proprio questi animali, per cui ci trascorrono addirittura dei periodi. Ci sono per esempio delle ricercatrici che fanno dei campi remoti, che sono dei campi allestiti a chilometri dalla base, dove rimangono per settimane e studiano appunto questi animali molto da vicino.
Parliamo adesso del fattore solitudine. Lei appunto è mamma di due giovanotti che vivono in Australia, e sicuramente in questo periodo di Antartide ci sono le nuove tecnologie che consentono di vedersi, ma non è la stessa cosa. Ci sono proprio dei momenti di solitudine, di panico, diciamo, ma io voglio tornare a casa, fatemi tornare a casa, oppure la sua professionalità, l'abitudine a fare questo tipo di lavoro ormai la tranquillizzano?
Io devo dire che non ho mai sentito la voglia di tornare a casa, nel senso che comunque lì si sta molto bene, ci sono tutte le tecnologie possibili per stare in contatto con chiunque, sia il telefono che WhatsApp che Skype, per cui è come diciamo da casa, per me che vivo in Italia con i miei figli che vivono in Australia. Non c'era molta differenza tra stare a Roma o stare in Antartide. E, no, poi devo dire che appunto l'ambiente è talmente amichevole che non ci si annoia, la sera si è stanchi ma si è contenti, perché comunque il contesto è piacevole, molto, molto piacevole, insomma.
Quindi immagino alla sera vi riunite per la cena, magari con un bicchiere di vino davanti, oppure l'alcol è proibito?
Ma in realtà l'alcol non è ammesso, diciamo che solo in occasioni festose, diciamo qualche compleanno o qualcosa appunto di festaiolo, allora si beve un po' di vino, ma è tutto molto razionato. Però ecco, ripeto, si sta insieme e ci si diverte a prescindere.
Avete una libreria di film, siete abbonati a Netflix, come fate per passare quelle 2-3 ore che vanno fra la cena e l'andare a nanna, o comunque i periodi di stanca?
Sì, sì, assolutamente, c'è una sala attrezzatissima con video, DVD e quant'altro, poi ovviamente le persone si portano film, i loro materiali, e perciò tutte le sere si possono vedere film. C'è anche una sala dove ci sono parecchi libri da scegliere, perché chi vuole li lascia, li porta e li lascia lì. C'è una saletta con il calcio balilla, mi pare che si chiami, molto rumorosa perché ovviamente fanno il tifo. C'è una sala caffè dove spesso la sera ci si ferma, si sta lì a chiacchierare, per cui insomma ci sono tanti modi per passare poi momenti piacevoli.
In Antartide, si sa, ci sono 6 mesi praticamente di luce continua e 6 mesi di buio continuo, più o meno, e in ogni caso periodi prolungati di luce e di buio. Come fate a stabilire, da un punto di vista proprio visivo, le differenze fra giorno e notte? Avete delle tapparelle che obbligatoriamente abbassate ad una certa ora perché quell'ora deve diventare notte?
Ma da un punto di vista visivo la differenza non c'è, perché c'è il sole sempre, almeno nel periodo in cui sono stata io, perciò durante l'estate australe è sempre giorno. Per cui ecco, i primi giorni è stato un po' difficoltoso decidere di andare a letto, perché alle 10:30, alle 11 era l'ora solita del letto a casa, ma lì era ovviamente pieno giorno. Per cui la mia tecnica era quella di abbassare la tendina, di mettermi a leggere, e dopo un po' di lettura mi veniva sonno. E comunque devo dire che ho sempre dormito benissimo, a parte i primi 2-3 giorni, poi ho preso il ritmo e ho dormito bene. Il buio invece è nell'altra base antartica durante il periodo invernale, diciamo più o meno da maggio ad agosto, grosso modo. E lì penso che sarà più dura adattarsi a un periodo così lungo di buio completo.
Può parlarci del tipo di ricerca che svolgono gli scienziati e i ricercatori italiani in Antartide?
Sì, anche qui bisogna fare un distinguo tra le due basi, perché nella base costiera Mario Zucchelli, trovandosi la base proprio prospiciente al mare di Ross, che è stato dichiarato l'area marina protetta più grande al mondo, è ovvio che vengano fatte essenzialmente ricerche di biologia marina, di oceanografia. Vengono studiate le specie antartiche, i pesci e altre specie antartiche, perché sono indicatori del cambiamento climatico. Inoltre c'è un progetto, ad esempio di quest'anno, che studia il DNA di alcune specie di pesci per produrre nuovi farmaci. Per esempio è stato studiato l'ice fish, che è un pesce privo di emoglobina nel sangue, per cui questo, secondo gli scienziati, potrebbe aprire le porte a nuove conoscenze, proprio da un punto di vista medico, clinico. Poi, sempre a Mario Zucchelli, si studiano meteoriti, perché essendo una zona incontaminata, le meteoriti che cadono rimangono intrappolate nel ghiaccio, sono facili da individuare, recuperare e studiare. Poi ci sono vulcani, ad esempio vicino alla base Mario Zucchelli c'è il Monte Melbourne, che è un vulcano attivo, e anche lì vengono vulcanologi dall'Italia per studiare, diciamo, l'attività di questo vulcano. Nella base invece Concordia, che è in una condizione completamente diversa, si fanno studi di astrofisica, scienza dell'atmosfera, questo perché, diciamo, la situazione è molto simile a Marte. Infatti Concordia viene chiamata White Mars perché ci sono proprio delle condizioni ambientali molto simili a Marte. Non a caso, ogni inverno antartico fa parte del team ristretto di 13 persone che rimangono per tutto l'inverno anche un medico dell'ESA, dell'Agenzia Spaziale Europea, che è lì proprio per studiare gli effetti di questo confinamento sulla persona, sulle persone umane che stanno lì. Questo propedeutico sempre alle prossime spedizioni su Marte.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/Italian.